Allora, buonasera, intanto grazie, vi vediamo comunque abbastanza numerosi, quindi ci fa piacere poter discutere con voi di questo progetto. Il luogo è diverso dalla riunione precedente, qui siamo davvero dentro il progetto e è anche molto bello essere qui questa sera nell'occasione di questa manifestazione che mostra le grandi potenzialità che quest'area può avere anche dal punto di vista dell'essere un luogo pubblico, un luogo dedicato alla cultura, nel quale questi grandi edifici assumono un senso interessante. E ci permettono quindi di pensare a un futuro nel quale questi luoghi potrebbero essere appunto ripresi, conservati, potrebbe essere dato a loro un nuovo senso e un nuovo ruolo. Io non so quanti di voi erano già presenti alla riunione precedente, credo diversi, però mi sembra anche di vedere persone nuove, quindi abbiamo pensato di dividere in due parti la presentazione, c'è cioè una prima parte che forse ripete per quelli che c'erano già la volta scorsa gli elementi principali del progetto e una seconda parte nella quale vorremmo con molta semplicità dirvi che cosa stiamo facendo, con chi stiamo discutendo, quali sono i temi fondamentali sui quali stiamo riflettendo e forse proprio su questi temi fondamentali ci saranno da parte vostra delle reazioni, delle questioni, quindi appunto potremmo forse avere un dibattito a partire da questo. Ne approfitto anche per presentarvi l'architetto Uberto Degli Uberti che sta seguendo per lo studio appunto questo progetto, che viene con più frequenza di me, devo dire, a Roma settimanalmente a fare le riunioni con tutti i diversi attori che compongono questo orizzonte complesso che è il progetto del quartiere Flaminio. Allora, il quartiere Flaminio, tutti voi sapete dove si trova, ma io vorrei che riflettessimo su una cosa che ne parlavo anche con alcuni rappresentanti, insomma, dell'amministrazione, forse più dall'esterno, forse proprio per chi non è romano. È il quadrato, vedete, che mostra l'ansa del Tevere. È un quartiere che a noi sembra essere chiaramente centrale, proprio senza alcun dubbio. Allo stesso tempo sembra esserci ancora un'immagine parzialmente periferica di questo quartiere, che però ha cambiato appunto le proprie caratteristiche sociali, demografiche, culturali, economiche nel tempo. Parlavo prima con il dottor Renato Verdicchi, giusto? Che ci ha regalato, e di questo lo ringrazio veramente molto, una serie di video che ha costruito sulla storia di quest'area e che vedremo appunto che guarderemo con molta attenzione, che appunto cerca di narrare, ha narrato alcuni dei passaggi, lei diceva, antropologici, quindi non solamente di trasformazione. E lì è il dottor Verdicchi, non solo di trasformazione spaziale, ma proprio di trasformazione appunto antropologica. Ed è per questo che dico che, visto dall'esterno, questo è chiaramente un quartiere per noi centrale. Questa mattina da Piazza del Popolo siamo arrivati qui a piedi ed è una passeggiata bellissima, dove basterebbe pochissimo per avere un po' più di fluidità, diciamo, dei movimenti, dei pedoni, di biciclette che in questo momento non esistono, non hanno assolutamente un loro spazio, ma siamo chiaramente dentro il centro di Roma ed è quindi, come dire, uno spazio estremamente privilegiato, estremamente pregiato, quello del quale stiamo parlando. Ho mostrato questo progetto recentemente a una delegazione cinese che era chiaramente estremamente interessata a tutto questo. Allora, un quartiere, una parte di Roma ormai centrale, che però qui siamo alla fine, seconda metà dell'Ottocento, era ancora in realtà un territorio aperto. Appunto segnato dalla presenza del Tevere, da alcune strutture legate appunto alla campagna, romana, che in tempi abbastanza rapidi si trasforma qui siamo appunto all'inizio del Novecento, quando appunto questa nuova struttura urbana, urbano-militare e industriale, man mano si costituisce. E lì vedete la macchia scura che è la Villa Flaminia, il parco di Villa Flaminia, la via Guido Reni e appunto il tridente, che è la figura di riferimento. E noi siamo proprio in quest'area, all'interno del tridente, di questa figura urbana così tradizionale romana. Dentro questa grande figura urbana del tridente noi abbiamo fin da subito individuato degli elementi di continuità trasversalmente a via Guido Reni. Quindi via Guido Reni non come un elemento di separazione tra parti che non si parlano, ma invece come di fatto un asse centrale, una piazza d'armi tra due parti militari e un insieme di elementi trasversali, perpendicolari alla via Guido Reni, che in qualche caso sono anche segnati da filari di alberi, come per esempio il filare di alberi che passa dalla piazza del Maxi, attraversa ed entra nel dove ci troviamo e segna proprio la facciata qui di questo edificio. Quindi elementi di continuità nonostante questa presenza un po' massiccia, no, di grandi muri paralleli alla via Guido Reni, gli atelier che vedete segnati con i numeri, con le lettere A, F, G, che sembrano dire appunto di una separazione, di una distanza tra le due parti della via Guido Reni. Noi abbiamo segnalato e abbiamo lavorato di più sulla trasversalità, sulla continuità tra queste due parti all'interno della figura del tridente. E per fare questo abbiamo naturalmente osservato con molta attenzione tutti i fabbricati esistenti, ma non solamente i fabbricati, gli edifici, anche gli spazi aperti, anche la presenza appunto dei filari di alberi, la presenza di percorsi, tutto quello che costruiva uno spazio dedicato appunto alla produzione e che ospitava i militari. Questo è il progetto che è nato da questa riflessione, quindi un progetto molto chiaro, come dico sempre, molto semplice, che accetta in qualche modo la sfida di un principio insediativo semplice, chiaro, che si potrà complicare nel corso della sua realizzazione e acquisire, arricchirsi, no, di diversi elementi, ma partendo da un principio molto molto semplice, che è quello di una permeabilità nord-sud, quindi perpendicolare alla via Guido Reni. Una permeabilità che appunto noi sembra già contenuta nella struttura esistente e che possiamo anche immaginare nel futuro potrà proseguire al di là della via Guido Reni, nelle aree ancora militari che si trovano al di là della strada. Quindi immaginando, no, che questo principio possa organizzare nel futuro anche una trasformazione più ampia di quella che si trova, di quella che si realizzerà all'interno di quest'area. Allora, alcune parti strutturano questa presentazione. La prima, appunto, dedicata al principio insediativo, cioè a come abbiamo deciso che gli edifici dovessero porsi nella città, e quindi questa idea di permeabilità trasversale da un punto all'altro del tridente. L'elemento fondamentale di trasversalità è dato da un insieme di spazi pubblici principali che hanno la loro origine proprio nella piazza del Maxi, qui riconoscete il Maxi, quindi nella piazza, negli spazi aperti del Maxi, che proseguiranno nella piazza principale appunto di questo intervento, proseguendo fino ad arrivare alla via del Vignola e poi immaginando che possano anche proseguire. La cosa interessante è che qui si può arrivare a toccare, diciamo, a nord e a sud, sempre il Tevere, no? Quindi il Tevere che fa la grande ansa e che potrebbe essere riconnesso proprio da questa che noi chiamiamo la mezzaluna. Questa è la nostra mezzaluna che connette i vari spazi. La piazza del Maxi, che voi conoscete, il filare di alberi di cui parlavo prima, alcuni elementi appunto trasversali come il percorso, la strada che già esiste tra la sede della polizia e l'area appunto di cui stiamo parlando. Qui vedete la possibilità, e io spingerei, come dire, e indicheremo anche nel piano di recupero qualcosa che potrebbe diventare anche una nuova passerella pedonale sul Tevere, proprio perché questa mezzaluna possa davvero diventare una grande struttura di spazi collettivi e anche di attrezzatura, perché comunque connette il Maxi, connetterà la Città della Scienza e poi potrebbe arrivare appunto al Tevere e forse anche passare al di là e quindi diventare un elemento di connessione ad una scala molto più importante e più ampia del solo quartiere. Qui vedete anche le grandi strutture di paesaggio, territoriali, che tengono proprio come quasi due grandi monumenti naturali la via Guido Reni, quindi da una parte la riserva di Montemario e la collina di Villa Gioli, e quindi capite che insomma abbiamo a che fare con grandi elementi che sono allo stesso tempo urbani, territoriali, di paesaggio, di architettura, e questa è proprio, credo, forse l'essenza della città di Roma, che è una delle grandi città nelle quali questi elementi di natura, questi elementi di paesaggio sono ancora così legati, così presenti al resto della città. Ma abbiamo anche osservato molto da vicino tutti i tessuti che costruiscono questa parte di Roma, quartieri interessantissimi che voi conoscete bene, come il quartiere di case popolari, che è stupendo, che è Villariccio, stupendo ma molto chiuso, dobbiamo dire, con di scarsissima permeabilità, un cancello, un'impossibilità insomma ad entrare se non si è in qualche modo invitati ad entrare. La palazzina romana, quindi la serie delle palazzine romane, che sono un tipo edilizio veramente tipico, non a caso si parla di palazzina romana, molto versatile, molto interessante, perché è stato manipolato, modellato nel tempo in molti modi. Ci sono bellissimi progetti a Roma che mostrano la sua versatilità. Il villaggio olimpico, che ci interessa anche per la sua permeabilità, no? Perché in fondo ci propone proprio uno spazio urbano accessibile che si lascia appunto attraversare. E anche una grande attenzione a ciò che compone la qualità dell'abitare, che non è solo un alloggio di un certo numero di metri quadrati, ma un alloggio che per esempio ci offre dei punti di vista, ci offre dei panorami, fa sì che appunto questo esterno così connotato anche da alcuni elementi ambientali e territoriali, possa far parte del nostro alloggio, sia veramente un prolungamento del nostro alloggio, e anche i panorami interni, e poi torneremo su questo tema. E qui vediamo alcuni degli elementi principali, quindi la permeabilità nord-sud, la via Guido Reni come asse fondamentale che struttura il progetto, e la porzione appunto che viene trasformata. È una prima vista del plastico che abbiamo fatto, una vista quindi da sud, quindi dalla via del Vignola, la diagonale che fa parte della mezzaluna, e l'ipotesi, questa è un'ipotesi che noi abbiamo fatto diversamente da tutti gli altri gruppi che hanno lavorato su quest'area, di costruire un nodo civico, lasciatemi usare questi termini, verso via del Vignola, recuperando gli edifici esistenti e immaginando di costruire un giardino, un parco, nel quale appunto questi edifici esistenti potranno ospitare i servizi, le attrezzature richieste appunto dai cittadini. E questo elemento conclude la mezzaluna, che poi si connette alla piazza principale e poi potrà arrivare al Maxi. La Città della Scienza, che inizialmente avevamo immaginato proprio di fronte al Maxi, ma costruendo una serie di problemi che poi ci hanno convinto a spostarla sull'altro lato. Quindi la Città della Scienza è praticamente il luogo nel quale siamo, dove ci sono diverse ipotesi. Il programma della Città della Scienza non è ancora stato del tutto chiarito, naturalmente siamo tutti consapevoli del momento delicato nel quale ci troviamo e quindi non abbiamo certezze rispetto a questo. Il piano di recupero indicherà una serie di scenari a crescere, e cioè dirà: è molto meglio pensare di partire subito con qualcosa che investa questi luoghi piuttosto di attendere 10-20 anni che tutto sia chiaro, che tutto sia ragionevolmente approfondito. È molto meglio fin da subito immaginare di continuare a utilizzare, come già questa manifestazione ha proposto, di usare questi spazi. Sarà per questioni legate all'arte, sarà per questioni legate alla scienza, sarà per temi legati alla scienza e all'arte, no? Sarà per cose che possono tenere insieme appunto più temi, e soprattutto utilizzando le strutture esistenti, sapendo che la parte di là, quella che voi vedete, infatti è stata poco utilizzata anche per questa manifestazione, è quella molto più degradata, è quella dove il mantenimento eventuale degli edifici dovrà essere ancora capito, approfondito, ma sicuramente qui c'è tutta una porzione, no, di questi hangar che è in buona salute, le strutture sembrano essere, insomma, sono più recenti e sono piuttosto sane, e quindi proprio da questa parte possiamo immaginare di riutilizzare e di partire da un progetto anche che si può costruire incrementalmente. Se poi nel futuro dovessimo riconoscere che la parte che sta di là è difficilmente recuperabile, possiamo immaginare di sostituire questa parte con dei nuovi edifici che potrebbero essere anche quel luogo un po' di trasparenza che è stato più volte evocato, in cui la scienza si mostra mentre si fa, cioè l'idea di laboratori aperti, di laboratori nei quali sia possibile seguire il lavoro di chi fa ricerca così direttamente. E qui vediamo un'immagine che mostra, credo abbastanza chiaramente, la continuità, quindi la piazza del Maxi che proseguirà, la mezzaluna che poi prosegue verso il Tevere, la città della scienza, una città della scienza appunto che inizia riutilizzando gli edifici esistenti e potrebbe anche proseguire così, mantenendo gli edifici esistenti e poi forse densificando alcune parti verso il retro. Nelle parti anche un po' degradate che ci sono verso gli edifici militari che danno su via Flaminia, a noi sembra molto importante che la città della scienza abbia anche degli spazi aperti dove la mostra, le esposizioni della città della scienza potranno trovare uno spazio specifico all'aperto, quindi un giardino della città della scienza. Anche questa è una cosa che non è mai stata discussa, però una città della scienza che abbia un giardino secondo noi ha qualcosa di più di un semplice museo così tradizionale. E vedete questa idea di continuità che può essere estesa anche alla parte che sta al di là, verso appunto dalla parte del Maxi, e quindi l'idea di un grande principio insediativo di connessione, di ricomposizione di questo interno del Tridente. E qui vedete anche l'importanza di alcuni elementi vegetali, per esempio i filari di platani che si trovano lungo via del Vignola, e vedete come questa maglia verde, no, si riconnette a questo grande elemento appunto quasi monumentale, perché sono alti quanto gli edifici, come voi sapete. Questi. E qui vedete la parte dedicata ai servizi proprio di quartiere, che quindi appartiene anche dal punto di vista del verde a questa grande entità che sono i filari su via del Vignola. E vedete anche il parco di Villa Flaminia, è un parco chiuso, questo è vero, però lo vediamo, cioè possiamo comunque godere della sua presenza perché gli alberi sono molto belli, sono grandi e quindi si connettono a questo insieme. Allora, a noi interessava un progetto che riuscisse proprio a rivelare, come dire, queste prossimità, questa facilità nel costruire elementi di connessione quasi controintuitivi, no? Perché quando noi guardiamo quest'area ci sembra l'opposto, ci sembra un'area completamente murata, completamente chiusa, invece contiene in sé una serie di germi che ci parlano di questa trasversalità e della possibilità di connettere aree verdi anche di una certa dimensione. E poi vedete la vicinanza al Tevere, quindi la possibilità, no, che la mezzaluna arrivi e passi di là e la passerella appunto sarebbe su quel lato, ci sembra così un suggerimento, non è naturalmente qualcosa che faccia parte del piano di recupero, è un suggerimento che facciamo all'amministrazione. Qui sulla flessibilità di questi spazi credo che ci sia poco da dire, è evidente, sono spazi nei quali si può fare di tutto, hanno luci, altezze, quindi davvero una grande possibilità di integrare programmi diversi, e qui ci sono una serie di primi ragionamenti su come immaginare questo percorso incrementale. Questo percorso incrementale ha solamente un punto di non ritorno, cioè una biforcazione che porta verso una soluzione diversa, ed è quella che riguarda la presenza o meno di parcheggi interrati. Se si decide che i parcheggi interrati sono davvero necessari, questo porta a una demolizione di tutto. Noi pensiamo che appunto forse il parcheggio interrato non sia la cosa più fondamentale per la città della scienza e non per gli abitanti avranno i loro parcheggi nei loro edifici, ma per la città della scienza forse dobbiamo davvero limitare la quantità di parcheggi richiesti. C'erano programmi iniziali veramente faraonici in cui si chiedevano 200 posti macchina per i soli funzionari, solo per quelli che lavoravano all'interno della città della scienza. Ecco, io credo che siamo ormai al di là di questo genere di progetti, dobbiamo pensare cose diverse. Una città della scienza trasparente, aperta verso la piazza, che poi diventerà, insomma, userà anche la piazza come suo elemento per eventi, per progetti che verranno fatti nella città della scienza. Una parte importante della nostra riflessione riguarda il progetto del suolo, come appunto scriveva e diceva Bernardo Secchi, il progetto del suolo è forse la parte fondamentale del progetto urbano a questa scala. Il progetto del suolo è il progetto dello spazio tra le cose, tra gli oggetti, tra le architetture, è quella cosa che fa da legante, no? Che tiene insieme questi diversi pezzi. E quindi per noi è stato molto importante disegnare questo progetto, al quale affidiamo, come dire, un'importanza davvero, davvero primordiale. Parlare del progetto di suolo vuol dire parlare della permeabilità, vuol dire parlare dello spazio pubblico e dello spazio privato. Vuol dire immaginare un quartiere che non possa essere chiuso. E su questo stiamo ragionando, perché il tema è assolutamente scivoloso, non semplice. C'è un problema di disegno, c'è un problema di manutenzione degli spazi, la sicurezza di avere spazi che sono chiaramente utilizzabili e utilizzati dal pubblico, e allo stesso tempo che non pesino troppo, per quanto riguarda la loro manutenzione, sulle spalle della città. Quello che è importante quindi per questo progetto di suolo è parlare di un sistema di spazi pubblici, quindi non frammenti isolati, ma qualcosa che abbia una leggibilità, che consenta per esempio chiaramente quando si è lungo la via Guido Reni di capire che qui c'è la piazza, che qui c'è questa diagonale che naturalmente mi porterà verso qualcosa, che non è un percorso che non va da nessuna parte, non solamente si connette alla via del Vignola, ma anche appunto si connette alla parte dedicata ai servizi. Ma poi abbiamo anche questi percorsi che entrano all'interno della parte abitata e che hanno una continuità forte. Dalla via Guido Reni devo, per esempio, poter arrivare a questa parte pubblica che contiene i servizi. Quindi questi spazi hanno una forte, come dire, natura pubblica. Sono questi gli spazi che ci permettono di dire che il quartiere è permeabile. Se questi spazi non ci fossero, se ci fosse un cancello, avremmo perso il senso proprio di questo progetto. Quindi in questo momento noi stiamo, qui avanzo già alla seconda parte, ma stiamo discutendo a fondo con i funzionari cosa sia possibile che sia pubblico e che cosa invece sia più semplice che sia privato, mantenendo chiara appunto la direzione e l'obiettivo. L'obiettivo è quello di costruire una parte di città permeabile, accessibile a tutti. Questa cosa si chiama spazio pubblico. Poi il poggiato di suolo non è solamente un disegno dello spazio aperto, ma è anche un rapporto tra il piano terra, le funzioni che ci sono al piano terra e questo spazio pubblico. Per assurdo, se noi avessimo al piano terra solamente residenze, lo spazio pubblico farebbe fatica a vivere, perché non ci sarebbero attività probabilmente che lo investono. Invece, qui l'ipotesi, vedete sono segnate queste fasce, è che via Guido Reni, ecco, lungo la via Guido Reni immaginiamo la parte del commercio, quindi i caffè, i negozi, la cosiddetta locomotiva commerciale, oltre naturalmente alla presenza della città della scienza. In una fascia un po' più interna immaginiamo alcuni servizi che possono essere collocati anche dentro la residenza, per esempio qui noi abbiamo alla fine collocato l'asilo, l'ipotesi dell'asilo con il suo giardino, con il proprio spazio verde e aperto, e infine in questa fascia, la fascia dei servizi, come vi dicevo, alla scala del quartiere. Quindi il piano terra è sempre investito da qualche tipo di attività e si passa da un commercio un po' più così generale, legato appunto al grande asse della via Guido Reni, fino alle strutture di quartiere che si connettono naturalmente al resto poi del quartiere che prosegue lungo via del Vignola. E qui vedete quindi un trattamento dei piani terra, che naturalmente è indicativo, però serve appunto a dire che i piani terra non sono piani terra così poco vivaci, ma ospiteranno appunto una serie di attività che variano secondo una sorta di gradiente, da spazi più dedicati, diciamo, a un grande pubblico, fino a cose un pochino più domestiche, diciamo, legate appunto al quartiere. E qui vedete la piazza. Nella piazza ci auguriamo di poter mantenere gli alberi esistenti, quindi il filare di alberi qua esistente, questa macchia centrale che esiste, l'ipotesi della locomotiva commerciale, l'allargamento della via Guido Reni. Proponiamo qui un allargamento del marciapiede molto sostanzioso, in modo che i commerci che si troveranno su questo lato possano, per esempio, avere i tavolini fuori. Qua, come voi sapete, c'è anche il mercato, e c'è, tra l'altro, proprio oggi ci dicevano che si vorrebbe riflettere sulla possibilità di usare una parte appunto di questo nuovo marciapiede anche per il mercato. Sarebbe molto bello avere un giorno alla settimana in cui, per esempio, non si parcheggia più in via Guido Reni, un giorno alla settimana si fa un bel mercato lineare che occupa tutta la via Guido Reni, e a partire dal fatto che esiste già un mercato di rionale in quell'area. Se ci sono questioni interrompetemi, perché forse è meglio poterle, insomma, discutere direttamente sui disegni, se volete. Perché appunto, come voi sapete, questa è via Guido Reni.
C'è un particolare che...
Sì.
Sul percorso, il mercato, c'è la scuola di polizia, c'è la volante.
Sì, è vero, qua. Però quello che noi qui immaginiamo è anche di aprire... Sì, però la chiesa dove? Sì, la chiesa dall'altra parte, lei dice.
No, per
dire... Beh, ma la chiesa, qual è il problema tra il mercato e chiesa? Sì, ma arriva il microfono, guarda, è lì il microfono.
No, ma era solo un inciso per dire, sì, che l'occupazione della strada, soprattutto dove stanno le volanti, a meno che non si spostano le volanti, difficilmente si può fare. Insomma.
Diciamo che l'ipotesi è quella di aprirla, questa strada, quindi potrebbero uscire dall'altra parte.
Sì.
Non ci sarebbe più il problema di uscire verso via Guido Reni.
Sì, bisogna fare la modifica.
È comunque parte del progetto di avere lì una strada passante. Sì, scusate, adesso... Allora, dicevamo, questa è la via Guido Reni attuale. La signora non è contenta di come stiamo procedendo. Adesso allora cerchiamo di accelerare un pochino. Questa è la situazione, c'è un problema di sosta, evidentemente. Ci sono dei progetti che riguardano la via Guido Reni. Alla fine ne parliamo di parcheggi interrati, ma soprattutto di box interrati, nel senso qui il problema non è tanto di chi arriva da fuori, qui il problema è dei residenti che non sanno dove mettere la loro automobile. È chiaro che la riqualificazione di via Guido Reni implica un ragionamento su il trasporto pubblico, cioè, come voi sapete, un progetto di tram o comunque di un autobus su una corsia propria. Questo che vedete quindi è l'allargamento che noi abbiamo proposto, quindi arretrando l'allineamento, il filo degli edifici rispetto alla situazione attuale, ad eccezione della porzione che riguarda la città della scienza, e l'ipotesi dei commerci al piano terra, che quindi potranno avere uno spazio più generoso sia di passeggio e sia anche appunto per mettere all'esterno tavolini e cose di questo genere. Insomma, immaginiamo qui un asse abbastanza insomma, vivace, urbano, centrale, che riesca a valorizzare la presenza del Maxi, che oggi, devo dire, è molto marginale, e la città della scienza, e il nuovo commercio, e la nuova residenza dovrebbero, no, tutti insieme, con un trattamento un pochino più radicale, insomma, della via Guido Reni, dovrebbero essere in grado di trasformare questo spazio. Le strade che servono il quartiere sono immaginate come strade molto lente, e qui noi facciamo riferimento, in Italia le chiamiamo isole ambientali, in altri paesi le chiamano strade residenziali, le famose Woonstraat o Woonerf olandesi, è l'idea che ad un certo punto l'automobile non è più l'unico abitante di questi spazi, ma è uno tra i tanti, e quindi rallentando la sua velocità permette una mescolanza di più flussi. Qui vedete un dettaglio con appunto l'accessibilità ai parcheggi. Qui mi riferisco ai parcheggi delle residenze, che sono naturalmente contenuti negli edifici stessi, e il parcheggio, l'ipotesi di un parcheggio pubblico sotto l'allargamento della via Guido Reni, e questo sarebbe un parcheggio pubblico che soddisfa le richieste o gli standard che devono essere rispettati dal progetto. Poi torneremo un attimo su questo. Questa è l'idea delle strade appunto residenziali molto molto lente, dove si entra solo perché si deve andare a parcheggiare dentro il proprio garage, ma alternate invece a questi elementi verdi trasversali che contengono percorsi pedonali e che sono per noi gli elementi importanti della continuità urbana, e in questo caso si vede proprio il capannone militare, che sarà mantenuto per le attrezzature collettive verso sud. Quindi con un lavoro di rapporto tra il disegno dello spazio privato e il disegno dello spazio pubblico, che dovrebbero completarsi a vicenda e non opporsi e non sterilizzarsi a vicenda, con l'ipotesi appunto di costruire alla fine un paesaggio unico, che è per quello che noi percepiamo anche quando ci muoviamo nella città, con diverse soluzioni e l'idea di uno spazio poroso come idea di spazio urbano. Abbiamo anche dedicato molta attenzione appunto agli aspetti che ci fanno pensare alla città come una risorsa rinnovabile, quindi a partire dal riciclo di una serie di manufatti che sono presenti. Abbiamo già parlato un po' di questo, la città della scienza appunto con le sue possibilità. Allora, nella parte invece a sud, quindi verso via del Vignola, allora abbiamo questo edificio, abbiamo modificato leggermente il progetto del concorso, che aveva qui una palazzina che poi invece sarà collocata in questo punto, proprio perché ci sembra più interessante che la città della scienza abbia, come dire, un proprio spazio semplice e regolare che possa accogliere appunto le diverse evoluzioni del progetto della città della scienza. Ma rimane comunque una parte molto importante di questo edificio dedicato alle attrezzature. E poi c'è questo edificio che noi chiamiamo le serre, perché è un edificio in cattive condizioni oggi, allo stesso tempo è molto affascinante, come tutte le rovine, perché proprio contiene questi giardini naturali, spontanei, al proprio interno, e quindi l'idea di un recupero di tutte queste parti. e la costruzione di questo nuovo spazio verde. Qui vedete l'idea, appunto, le prime idee sulla serra come qualcosa che possa contenere allo stesso tempo spazi chiusi. Poi abbiamo discusso spazi chiusi, per esempio, per i giovani nella parte della serra, e una parte invece di giardini contenuti all'interno del perimetro, e invece l'altro edificio che conterrà le attrezzature, soprattutto legate al tema della salute, dell'invecchiamento della popolazione e così via. Ecco, qui vado un pochino rapida, poi ci sono una serie di questioni legate a come si potrebbe diminuire il consumo degli edifici, produrre il consumo energetico, produrre energia rinnovabile, la geotermia, i pannelli fotovoltaici. Queste sono tutte questioni, come dire, che sono possibili e che noi inseriremo nel piano di recupero come delle prestazioni, no? Che questi edifici devono riuscire, la raccolta dell'acqua piovana in spazi che poi diventano anche giardini e così via. Vado un pochino più veloce. La questione del linguaggio urbano, che non è solamente una questione di stile architettonico, non è di questo che ci occupiamo, naturalmente stiamo parlando di un piano di recupero, ma ci interessa connettere invece l'idea del linguaggio urbano alla qualità dell'abitare, no? Che non sia un tema completamente disgiunto, e quindi sarà interessante l'edificio che anche ha delle prestazioni elevate. E quindi dove, per esempio, le facciate integreranno gli spazi aperti che sono logge, balconi, terrazze, bow window, tutto ciò che può, come dire, contribuire a costruire una relazione con l'esterno, che è un esterno di particolare pregio, con una permeabilità ai venti, in particolare il famoso ponentino, e così via. Uno studio sui tipi edilizi, che sono tipi edilizi in linea e palazzine, quindi usiamo questi due elementi per costruire spazi abbastanza, che sono semplici nell'impianto ma piuttosto variegati, e che qui cominciate a vedere che saranno anche elaborati proprio perché quello che a noi interessa è che ogni alloggio abbia un proprio panorama, ogni alloggio abbia un proprio spazio aperto, e quindi saranno... daremo delle indicazioni nel piano di recupero perché questo scavo, perché questo lavoro volumetrico sia qualcosa di possibile. E poi i panorami che ciascuno potrà avere, alcuni panorami straordinari, perché ci saranno alloggi che avranno delle viste veramente bellissime, ma anche delle viste interne, no? Su questi panorami interni che secondo noi saranno altrettanto di qualità. Sì, si vedrà da qualche punto, si vedrà San Pietro, si vedrà naturalmente la chiesa, appunto, di Santa Croce, ci saranno delle viste su Monte Mario, sì, ci saranno delle viste straordinarie, questo è chiaro, ma ci saranno anche molte viste più interne, più raccolte, ma altrettanto, come dire, affascinanti, e qui vedete proprio una serie di collezione di panorami che secondo noi sono un elemento quasi immateriale, ma che è assolutamente fondamentale per la qualità della nostra vita quotidiana. Abbiamo fatto un lavoro anche sulla presenza vegetale, no? Sulle diverse essenze, anche appoggiandoci sulle ricerche fatte proprio dalle associazioni dei cittadini del Flaminio, e quello che mi importa mostrare è che il progetto aumenterà naturalmente la dotazione di spazi verdi, la dotazione di spazi alberati, e quindi rafforzerà la biodiversità di quest'area, connettendoci anche, appunto, al parco di Villa Flaminia, con le essenze che sono quelle tradizionali, appunto, di questi luoghi, in un'idea di continuità dello spazio pubblico e dello spazio verde, in parte legata anche alla raccolta dell'acqua piovana, che creerà delle aree di maggiore biodiversità, aree più umide che raccoglieranno l'acqua. Poi ci stiamo interrogando sulla grammatica dei materiali che noi vorremmo fissare con alcune indicazioni principali, perché Roma è una città che ha una grammatica veramente straordinaria, di una grandissima chiarezza, e quindi sarebbe interessante che questo progetto si ponesse, appunto, il problema della grammatica. E qui vi rimostro alcune immagini in cui c'è un trattamento più materico, per esempio scelta di presenza di paramenti di mattoni. Sono delle prime prove in cui cominciamo, come dire, a dare un senso più materiale, fisico, a questi spazi. Ecco, Io andrei più rapida qui perché non è così importante, le possibili sequenze di costruzione, e passerei alla seconda parte, che è più breve, nel quale vorremmo dire rapidamente chi abbiamo visto, con chi abbiamo parlato e un po' le questioni fondamentali che stanno emergendo. Naturalmente, ripeto, siamo tutti consapevoli della delicatezza di questo momento e delle difficoltà di questo momento, però noi cerchiamo di andare avanti. Allora, abbiamo dedicato molto tempo alla questione della mobilità, alle questioni della mobilità, dove c'è da un lato da connettere alcune idee rispetto a come debbono essere disegnate le strade e il nostro progetto. Allora, se noi pensiamo di essere in un intervento tradizionale di nuova costruzione in una zona periferica di Roma, forse alcune regole possono essere ancora utilizzate, ma se noi, come dicevo all'inizio, siamo consapevoli del fatto che siamo nel centro di Roma, in una parte consolidata della città, è chiaro che quelle regole non potranno essere utilizzate. Quindi c'è questo lavoro che dobbiamo fare insieme anche ai funzionari del Comune di Roma per cercare di capire bene quale sia il contesto nel quale siamo e quindi come disegnare una strada, per esempio, all'interno di questo contesto. Abbiamo rivisto alcuni aspetti che riguardano proprio aspetti molto tecnici, raggi di curvatura e così via. Allo stesso tempo c'è, come dire, un adeguamento che noi chiediamo anche dalla parte della città di Roma per capire che questo non è un intervento in periferia di nuova costruzione, questo è veramente un piano di recupero urbano dentro una parte di città che già esiste, che ha le proprie dimensioni, le proprie proporzioni e così via. E questo è il risultato. Sono cose che non si vedono così, diciamo, immediatamente, ma sono alcune piccole modifiche che non mettono in discussione il progetto complessivo. Un altro punto fondamentale è il progetto di Via Guido Reni. Voi sapete che esiste appunto un progetto, questo progetto è un progetto di parcheggio interrato, si immaginano due piani, un piano dedicato ai box, un piano dedicato al parcheggio pubblico, e poi si immagina un tram o appunto un altro mezzo che comunque avrà la parte centrale della carreggiata. E quindi il lavoro che stiamo facendo, adesso non ve lo spiego nel dettaglio perché è anche abbastanza complicato, è un lavoro di collage. Dobbiamo connettere quel progetto, che è un progetto del quale non si ha certezza, è un progetto che è stato presentato molti anni fa, e quindi voi capite anche la difficoltà di lavorare con cose che non si sa se si realizzeranno, che però sono lì in qualche cassetto, no? che rimangono, e invece appunto il progetto che deve comunque agganciarsi. Lì abbiamo un parcheggio interrato, che è quello proposto dal nostro progetto, che deve comunque risolvere, deve fornire un certo numero di posti di parcheggio pubblici, e dall'altro, lungo via Guido Reni, c'è un'altra ipotesi di parcheggio pubblico, che però forse ha un ruolo diverso, perché è un parcheggio soprattutto legato a una necessità di box auto da parte dei residenti, e quindi insomma proporremo alcune semplificazioni di quel progetto. Allo stesso tempo è bene anche che le due operazioni possano rimanere disgiunte, perché già è complicato riuscire a realizzare, come dire, questo progetto se lo carichiamo anche della necessità di concludere il progetto di via Guido Reni. Questo rende le cose ancora più complicate, però mostreremo che i due progetti possono stare l'uno vicino all'altro, che non ci sono incompatibilità, queste devono essere chiaramente eliminate e risolte, e quindi ci adatteremo reciprocamente a questa vicinanza. Il progetto che è immaginato sotto via Guido Reni è questo, quindi è un progetto non da poco, dove peraltro anche questo secondo piano interrato forse non sarebbe davvero necessario. La cosa che è davvero necessaria è avere un parcheggio dedicato ai residenti, e qui devo dire ci sono delle ipotesi, dei riferimenti a ciò che è stato fatto a Milano negli ultimi 10-15 anni. Sono stati realizzati numerosi parcheggi dedicati ai residenti sotto strade pubbliche, e questi parcheggi funzionano molto bene e hanno effettivamente consentito di liberare molto lo spazio in superficie. Qui vedete la porzione nella quale si immagina di organizzare nella parte sotto via Guido Reni la banchina che contiene tutti gli ingressi, le uscite, scale al parcheggio interrato e così via. Un altro grande gruppo di discussioni ha riguardato il tema dei servizi, quindi quali servizi rispetto appunto alle quantità che devono essere, che sono state immaginate, con alcune esclusioni, vabbè, che però non sono molto importanti, e la questione appunto dell'asilo nido, che deve avere anche un proprio spazio esterno e che abbiamo localizzato. Allora, i servizi, abbiamo quindi l'ipotesi di lasciare un'area veramente dedicata alla città della scienza nelle sue diverse possibilità di realizzazione, ivi compresa quella di mantenere ciò che esiste ed eventualmente nella parte, appunto, come vi dicevo, a sud, quella peggio conservata, eventualmente di avere una costruzione di qualcosa di nuovo. E poi la porzione appunto di questo edificio che, avendo un'altezza libera abbastanza importante, consente di avere anche un secondo livello che già ci porta a circa 1600 metri quadrati, e poi le serre, le cosiddette serre, con una porzione chiusa che noi pensiamo appunto dedicata soprattutto ai giovani, per la presenza di quella famosa camera afona che potrebbe prestarsi per esempio a fare musica, a immaginare un proprio un luogo per i giovani, ma anche con un giardino che rimane interno rispetto all'edificio, un edificio che non ha più il tetto oggi, quindi sono proprio come una sorta di recinto, che è di circa 1000 metri quadrati, dove si ragiona di diverse possibilità. Ecco, qui lo vediamo un pochino meglio, quindi lo spazio per la musica, per i giovani, sala prove, music, eccetera. Qui il giardino, questo giardino potrebbe anche avere delle porzioni di orti urbani. Qui conta molto ciò che anche le associazioni di cittadini potrebbero impegnarsi in qualche modo a mantenere, a far vivere, no? Perché è molto legato anche a questo. Nell'edificio, che dicevamo è diviso in due fasce, la fascia alta soprattutto legata a spazi per lo sport, ma lo sport intendo dire insomma soprattutto per le persone anziane, ecco, e la parte bassa invece con uno spazio multifunzionale che secondo noi è molto interessante, che potrebbe avere un caffè aperto su il percorso principale, no? Su questa area pubblica, terrazza, anche qui qualcosa che di nuovo potrebbe essere gestito in parte anche dalle associazioni o dal municipio, degli spazi di laboratorio, perché no, magari un Fab Lab, non so, ecco, noi non determineremo con precisione tutte le funzioni, alcune cose rimangono aperte, ciò che è importante è capire che questi due edifici insieme anche al loro spazio pubblico, costruiscono un vero piccolo centro civico, no? Questa è la cosa importante, che quindi non è avere un pezzetto di edificio, avere un edificio, è avere un edificio con un giardino, con una piazza allungata interna, con uno spazio, con le terrazze e con a sud uno spazio verde che potrebbe essere anche orti urbani, oppure semplicemente un giardino trattato come un giardino pubblico, con la possibilità di uscire fuori, di stare, e forse anche gli spazi di gioco per i bambini. Cioè è tutto questo che dobbiamo immaginare, non solamente la funzione che poi metteremo in questa parte, che potrebbe essere un piccolo laboratorio oppure qualcosa di diverso. Quindi è tutto questo progetto di cui a noi piacerebbe anche discutere con l'associazione, perché in parte impegna anche l'associazione, potrebbe impegnare anche le associazioni. Quindi l'interno della serra, delle serre, potrebbe essere anche qualcosa di questo genere. Abbiamo messo un riferimento a questo ristorante che coltiva e usa ciò che coltiva, è un ristorante a Milano, lungo il naviglio pavese. Ecco, possiamo immaginare che adesso, se torni indietro, forse diventa più semplice, con questa immagine negli occhi, pensare che qui Ci possa essere il caffè, che qui e qui sotto si possa coltivare, che qui ci siano degli spazi a disposizione delle terrazze e che sia fondamentalmente, insomma, uno spazio molto, molto bello, molto gradevole dove stare. Il terzo gruppo di questioni quindi riguarda gli standard urbanistici, che sono cose che abbiamo sicuramente trovato, il museo, cioè la questione della città della scienza, che vi ho già detto, vi ho già raccontato, però insomma il punto è: abbiamo questo grande spazio fatto di diversi edifici nel quale riconosciamo appunto la presenza di questi elementi di continuità, no? La grande strada interna, per esempio, e tutto questo costruisce, come dire, una condizione di flessibilità nel quale pensare un progetto a crescere. Per il momento ciò che noi possiamo dire è questo: un progetto che sicuramente può usare ciò che esiste, sicuramente può fare una selezione, perché non tutto ciò che esiste ha le stesse qualità e ha la stessa possibilità di resistere nel tempo, e quindi potrebbe anche inglobare qualcosa di nuovo che potrebbe dare, come diventare anche un elemento più segnaletico, di icona, insomma, che possiamo immaginare. C'è una cosa interessante che dalla relazione archeologica che c'era stata già data nel momento del concorso e che si interroga sul rischio, sulla possibilità di trovare qualcosa, no, nel corso degli scavi e della trasformazione, di fatto si mette, come dire, si mette l'accento proprio su questa parte e si dice che il rischio più elevato di trovare qualcosa sia proprio qui. E questo potrebbe essere un altro elemento, no, che ci spinge a ragionare forse del riciclo di quello che già esiste, sapendo appunto che il rischio maggiore di ritrovamenti archeologici è proprio in quella parte. D'altra parte abbiamo fatto una riunione con il soprintendente appunto ai beni archeologici, che è un grande appassionato di arte contemporanea, per cui era molto, molto entusiasta del progetto e appunto sembrava molto interessato anche lui a questa ipotesi di riuso, riciclo di questi edifici, dove il tema dell'arte, il tema della scienza, no, sono cose che possono facilmente essere connessi e quindi insomma è stato interessante discutere anche con lui. Bene, questa è l'ultima diapositiva di un lavoro che è in corso. Vi ho già detto quali sono i temi che stiamo oggi discutendo. Purtroppo lo stiamo facendo in una situazione non semplice, ma cercheremo comunque di farlo fino in fondo, per proporre appunto una città da abitare in cui questo quartiere sia semplicemente parte di una città nella quale si abita e con piacere. Ecco, grazie.
Allora, adesso partiamo con gli interventi. Chi vuole segnarsi può venire lì, c'è il modulo per le iscrizioni. Chi vuole consegnare degli elaborati, sempre lì diamo la ricevuta provvisoria. Allora, il primo è il signor Giovannelli e poi il signor Medosi come secondo.